Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, benvenute e benvenuti a questa penultima puntata della stagione di Doppio Clic. In studio come al solito Marco Schiaffino, ma oggi in modalità registrata, non sono in diretta per problemi vari. Oggi parleremo di hacker, argomento che come sapete mi appassiona sempre tanto. Parleremo di intelligenza artificiale e consumo energetico, parleremo di data center e anche di qualche sviluppo legislativo nel nostro paese proprio riguardo l'intelligenza artificiale. Io vi ricordo il contatto per la trasmissione, a questo giro al singolare, cioè doppioclic@radiopopolare.it, che potete sempre utilizzare per inviare consigli, suggerimenti, spunti e commenti sulla trasmissione. Ma andiamo subito a parlare di hacker cinesi in Nord America. Allora, la notizia riguarda il gruppo di hacker di Stato cinesi che Microsoft ha battezzato col nome di Salt Typhoon. Ne abbiamo già parlato più volte qui a Doppio Clic perché sono resi protagonisti di un attacco piuttosto clamoroso. Nell'ottobre dell'anno scorso, in pratica, è emerso come avessero infiltrato tutte le maggiori società di telecomunicazioni negli Stati Uniti, in pratica riuscendo in quel modo a leggere tutti gli SMS che gli utenti statunitensi si scambiavano da un cellulare all'altro e registrando anche i famosi metadati, cioè quelle informazioni che dicono chi ha telefonato a chi e dove si trovava nel momento in cui ha telefonato, e che sono terribilmente preziosi, perlomeno in un'ottica di spionaggio. La vicenda adesso ha un nuovo capitolo, perché anche il Canada è rimasto coinvolto in questa vicenda. Sembra appunto che il gruppo cinese abbia bersagliato anche le aziende canadesi, riuscendo a violare i sistemi di almeno una di queste lo scorso febbraio. L'altra notizia però è più interessante dal punto di vista dello scenario geopolitico. Perché? Perché nel momento in cui si è scoperto che c'era stato questo tipo di azione da parte di Salt Typhoon, immediatamente si è scatenato chiamiamola la paranoia, dei dispositivi di produzione cinesi all'interno dei sistemi di telecomunicazione. La spiego un po' meglio. Ormai la Cina ha una leadership indiscussa nella produzione dei dispositivi che permettono di reggere le infrastrutture di telecomunicazione e, come ben sappiamo, e ne parleremo anche in seguito, ci sono spesso e volentieri dei dubbi o dei sospetti riguardo al fatto che la Cina inserisca delle backdoor che permettono di o spiare direttamente gli utenti oppure perlomeno favorire gli attacchi dei loro cybercriminali, dei pirati informatici al soldo di Pechino, in modo che possano entrare nei sistemi. Ecco, quello che emerge dall'incidente di sicurezza registrato in Canada è che l'attacco di Salt Typhoon avrebbe sfruttato una vulnerabilità critica dei sistemi di Cisco. Quindi non stiamo parlando di dispositivi cinesi, stiamo parlando di Cisco, che è uno dei colossi occidentali che nella produzione di dispositivi di rete, e quindi perlomeno quell'ipotesi è sfumata. Il problema vero è che questo attacco, oltre ad aver coinvolto Stati Uniti e Canada, ha coinvolto anche molti altri paesi nel mondo, e il dubbio è che nessuno sia ancora riuscito a estirpare in maniera perlomeno efficace la presenza delle backdoor installate dagli hacker cinesi. Quindi, insomma, il rischio è che stiano ancora registrando tutto. Vedremo. E rimaniamo sul tema Cina e paranoia, perché non sono solo gli Stati Uniti ad avere un atteggiamento molto, mettiamolo così, conservativo nei confronti delle tecnologie che arrivano dall'Estremo Oriente. Anche in Europa cominciano a comparire dei ragionamenti piuttosto inquietanti, in particolare per quanto riguarda determinati prodotti cinesi e in particolare i prodotti green. Io cito un articolo comparso su Wired, autore Marco Dell'Aguzzo, che titola «L'Europa ha paura che le tecnologie green cinesi ci possano spiare». Qual è il problema? Allora, il problema parte un po' dal mondo strettamente tecnologico. L'ho già raccontato qui a doppio clic. Il punto è che le leggi cinesi per quanto riguarda la cyber security, diciamo che sono un po' invasive. In pratica, nel momento stesso in cui un'azienda cinese scopre che c'è una vulnerabilità nei suoi prodotti, deve comunicarla entro 48 ore a un ente nazionale. Questo significa, per farla breve, che gli hacker di Stato cinesi hanno notizia delle vulnerabilità molto prima che sia disponibile l'aggiornamento che le corregge, e quindi possono portare degli attacchi. C'è poi un altro tema, che dalle parti di Pechino hanno un po' il vizietto di utilizzare i loro prodotti per spiare. Ci sono stati dei casi abbastanza eclatanti. L'ultimo di cui abbiamo parlato su queste frequenze riguardava alcuni inverter, cioè dispositivi che permettono di convertire la corrente da continua ad alternata, che avevano dei misteriosi moduli con delle SIM che sembravano proprio pensati per fare spionaggio, o perlomeno per ricevere delle informazioni in remoto. Però in Europa la paranoia per lo spionaggio sta aumentando. Perché? Beh, perché si comincia a pensare che qualsiasi dispositivo, qualsiasi cosa sia stata fabbricata in Cina possa essere in realtà una specie di sensore per spioni. Il Ministero della Difesa britannico, per esempio, ha vietato alle macchine elettriche contenenti tecnologia cinese di fermarsi vicino alle basi militari, perché avrebbero paura che possano mettersi a spiare sostanzialmente quello che succede. C'è anche un rapporto del governo tedesco, invece, che definisce le turbine eoliche prodotte in Cina come un rischio alla sicurezza nazionale. Perché? Perché potrebbero raccogliere dati sensibili, ma il timore è che possano essere disattivate da remoto, in modo da creare, per esempio, un blackout. E l'altro problema è legato esattamente alle altre rinnovabili, e qui torniamo al caso che ho citato precedentemente. Il tema è che i famosi inverter cinesi, che avrebbero dei sistemi di comunicazione nascosti, possono essere, o meglio, vengono utilizzati prevalentemente per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta con energie rinnovabili. Quindi, visto che l'Europa per il momento perlomeno ha ancora una forte vocazione green, questo significherebbe per alcuni rischiare di mettersi nelle mani di Pechino per la sostenibilità della fornitura di energia elettrica. Anche in questo caso diciamo che fra le esagerazioni e la realtà ci sono delle sfumature che possono portare a una posizione un po' più equilibrata. Vedremo quale verrà scelta anche nell'ottica della guerra commerciale globale che si sta combattendo a suon di dazi in questo momento nel pianeta. Allora, come al solito, quando io metto il calibro 35 è perché sto per parlare di cybercrimine, attacchi informatici, eccetera, eccetera. E qui torniamo a un tema che abbiamo già trattato, che però ha una novità interessante, è un modo di dirlo, inquietante, è un altro. In pratica, abbiamo parlato del rischio dei QR code. I QR code ce li avete perfettamente presenti, sono quei codici a barre che hanno fatto ingresso nella nostra vita principalmente, io penso sempre nel periodo della pandemia, perché c'è stato quel periodo in cui era meglio nei locali pubblici non usare i menu fisici e quindi sono comparsi QR code ovunque che permettevano col proprio dispositivo di vedere il menu del bar o del ristorante, ma che vengono usati un po' per qualsiasi scopo ormai, anche per esempio per fare pubblicità a un evento riportando il QR code direttamente sul manifesto. Allora, non è da poco che i QR code sono diventati un problema di sicurezza, ma per il momento si parlava di phishing, cioè il tema era in buona sostanza che le persone nel momento in cui si trovano davanti un QR code si fanno molti pochi problemi a inquadrarlo e aprire il sito internet a cui è collegato. Questo per una questione, diciamo, di un deficit di attenzione. Nessuno di noi si mette a leggere l'URL che compare sotto quando lo stiamo aprendo. E quindi il rischio naturalmente è quello di finire su un sito con contenuti malevoli, un sito contenente truffe o qualsiasi altra cosa. Ecco, la nuova variante che è stata individuata da alcuni ricercatori di sicurezza, in particolare da SiliconANGLE, è una versione di QR code che al posto di un URL riesce direttamente a eseguire un JavaScript. Detta in altre parole, al posto di aprire un sito potenzialmente pericoloso, quello che fa in buona sostanza il QR code che è stato individuato dai ricercatori è eseguire direttamente del codice sul telefono. In questo modo, in pratica, si può rimanere infettati da un malware senza passare dal sito. E questo è un grosso problema, problema che non è risolvibile da un punto di vista tecnologico se non utilizzando un antivirus o in ogni caso prestando molta attenzione a quando si va a inquadrare un QR code, sperando, o meglio verificando, che il QR code stesso sia perlomeno di un'origine controllata, mettiamola così. Chissà cosa ci riserverà il futuro, anche se penso che peggio di così, almeno per quanto riguarda i QR code, non possa andare. Torniamo all'intelligenza artificiale in questa seconda parte della puntata odierna di Doppio Click, affrontando prima di tutto il tema dei consumi energetici. Allora, il tema sta diventando molto caldo, tant'è che si stanno alternando dichiarazioni chiamiamole allarmistiche e dichiarazioni rassicuranti. Naturalmente le dichiarazioni rassicuranti arrivano da chi con l'intelligenza artificiale ci guadagna, nel dettaglio Sam Altman, il fondatore di OpenAI, che ha recentemente dichiarato che in realtà ogni domanda che si fa a ChatGPT non consuma più di quanto consumi per un secondo un forno elettrico, e invece rapporti come quelli dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, che un paio di mesi fa hanno parlato di un potenziale raddoppio nel prossimo decennio, anzi entro la fine di questo decennio, quindi stiamo parlando del 2030, del consumo legato proprio alla corsa globale all'intelligenza artificiale. E in pratica hanno quantificato il potenziale consumo dell'energia per la AI a quella dell'intero Giappone, insomma non poco. Qual è il problema? Che in tutta questa confusione pazzesca ce ne fosse uno che reagisca in maniera sensata, cioè al posto di porsi il problema di quanto e come usare l'intelligenza artificiale, le reazioni a seconda dell'opinione che si sposa sono o fregarsene dicendo no, ma alla fine non consuma così tanto, oppure nel momento in cui viene detto no, guardate che i consumi aumenteranno tantissimo, ecco, la risposta è vabbè, allora riattiviamo le centrali a gas, riattiviamo le centrali a carbone, oppure riempiamo il mondo di centrali nucleari. In realtà la soluzione vera a questo punto sarebbe quella di cominciare dall'inizio e cominciare a fare un ragionamento sulla trasparenza dei dati. Perché? Perché in realtà tutte le aziende sono tenute a fornire delle informazioni sui loro consumi e le emissioni di CO2. Però il problema grosso che noi stiamo affrontando è che ci troviamo in una situazione in cui i dati sono tutti aggregati, cioè Google ci dice quanto CO2 emette, ci dice anche quanta energia elettrica consuma, ma non ci dice quanta è specificatamente legata al consumo dei data center e in particolare alle funzionalità dell'intelligenza artificiale. A questo punto magari fare qualche leggina che li obblighi a mandare fuori una bolletta, mettiamola così, un po' più precisa, potrebbe non essere una bruttissima idea. E per quanto riguarda l'Italia e la questione data center, è in corso anche qui un dibattito abbastanza caldo. Perché? Perché il nostro paese, come tanti altri, sta vedendo nella possibilità di costruire data center una bella opportunità. Il problema è che per tutta una serie di questioni, cioè infrastrutture disponibili, questioni legate anche alla sismicità delle aree, alla fine arrivano tutti in Lombardia, in buona sostanza, e questo crea un mucchio di problemi. Io ho davanti agli occhi un articolo di Mila Fiordalisi che analizza questi temi e riporta anche alcune delle posizioni che i vari soggetti coinvolti, da quelli governativi a quelli non governativi, fanno per quanto riguarda la strategia che si dovrebbe utilizzare in Italia. Io la riassumo in pochi punti. Il primo punto è quello di fare piccoli data center al posto di affidarsi al gigantismo che molto spesso seduce chi vuole fare le solite grandi opere. L'altro tema che è fondamentale è quello di controllare il consumo di suolo. La Lombardia, sappiamo, è una delle aree in cui il consumo di suolo è più intensivo, ma è anche piena di strutture abbandonate, zone che potrebbero essere riqualificate, e questo lo si potrebbe fare per esempio andando a prendere i vecchi capannoni e trasformandoli in piccoli data center che possono servire le aree limitrofe, anche perché non lo si considera mai, ma la distanza fra il data center e l'azienda, l'organizzazione, l'ente che lo sfrutta è fondamentale per riuscire a garantire delle prestazioni sufficienti e garantire anche il fatto che ci sia una continuità nei servizi. Quindi una strategia che ha appoggiato anche Lega Ambiente Lombarda, che ha parlato della necessità di concentrarsi sugli spazi brownfield, cioè quelli abbandonati e che potrebbero invece essere riqualificati utilizzando proprio i data center per dare nuova vita a dei territori che altrimenti sarebbero destinati al oblio, mettiamola così. Il tempo a nostra disposizione è praticamente finito. Io vi ricordo che domani ci sarà l'ultima puntata di questa stagione di Doppio Click, come al solito dopo il giornale radio delle 17:30. Io vi lascio alla programmazione di Radio Popolare che, salvo modifiche dell'ultimo minuto, visto che sono in onda registrato, dovrebbe proseguire con Poveri ma Belli, con Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli. Una buona serata da Marco Schiaffino. Intangible, oh, bet no. You didn't think so, I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews, chicks and dudes, so you think it's really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless to those, the definition for what life is, priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. The essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't. That's a fallacy. I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud.